Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.
Signore e signori, ragazzi, la luce della conoscenza.
Buonasera, buonasera e benvenuti ad un altro appuntamento con la serie Film alla radio. Stasera siete con Marco Pieroni, come al solito, e Radio Incontri in Blu Cortona. Il titolo della versione italiana del film di stasera, L'attimo fuggente, differisce da quelli degli altri paesi che mantengono la dicitura originale The Dead Poets Society, la setta dei poeti estinti, secondo la versione doppiata in italiano. Tra le lezioni del protagonista, una di queste si ispira alla celebre locuzione del poeta latino Orazio, che invita a cogliere l'attimo, il latino carpe diem, nella versione originale Seize the Day, scritto sul quaderno di Todd. Peraltro, i versi letti da Pitts, cogli la rosa quando è il momento, che il tempo lo sai vola, e lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà, diversamente da quanto creduto da molti, non sono di Orazio, bensì del ben noto poeta inglese Robert Herrick.
Signori, quali sono i quattro pilastri?
Tradizione, onore, disciplina, eccellenza.
Saremo compagni di stanza, sono Neil Perry.
Io sono Todd Anderson. Ecco, in questa classe potete chiamarmi il professor Keating, o se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano.
Cogli l'attimo, cogli la rosa quando è il momento.
Mostratemi un cuore non contaminato da folli sogni e io vi mostrerò un uomo felice.
Ma solo nei sogni gli uomini sono davvero liberi. È da sempre così e così sarà per sempre.
Cos'è la setta dei poeti estinti?
Siete capaci di mantenere un segreto? Eravamo un circolo ellenico, eravamo dei romantici. E non le leggevamo le poesie, ne assaporavamo sulla lingua la dolcezza. Lo spirito si elevava, le donne svenivano. Ed era così che nuovi dei nascevano.
Sono giunte voci, John, di alcuni metodi non ortodossi di insegnamento nella sua classe. Beh, John, lei sa che qui esiste già un programma e funziona. Se lei lo mette in discussione, gli studenti faranno altrettanto.
Ho sempre creduto di dovergli insegnare a ragionare da soli.
A quell'età, ma neanche per soli.
Citando Walt Whitman, o me, o vita. Domande come queste mi perseguono. Risposta. Che tu sei qui. Che la vita esiste. E l'identità. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso?
Fu presentato fuori concorso alla 46esima Mostra di Venezia il 14 settembre 1989 e fu un successo di pubblico. Nei mesi successivi consolidò il proprio trionfo. L'Unità scrisse che era uno di quei rari casi recenti in cui la tradizione hollywoodiana si combina ad una riflessione toccante e profonda sui temi della conoscenza e della creatività. Sulla Stampa, Lieta Tornabuoni lo definì didattico e ben fatto, interessante. E Stefano Reggiani parlò di un canto sulla speranza e il diritto di credere. Secondo il Morandini, famoso critico cinematografico, l'interpretazione di Robin Williams fu eccellente e Peter Weir seppe ottenere ottime interpretazioni da giovani attori, in particolare da Robert Sean Leonard. 1959. Il professor John Keating, docente di letteratura, viene trasferito nel collegio maschile Welton, nel Vermont. Keating ha un approccio didattico originale che spinge gli alunni a distinguersi dagli altri e a seguire la propria strada. Inoltre spiega ai suoi studenti che la poesia non si deve esaminare in maniera scientifica, come i loro libri di testo insegnano, ma rappresenta l'espressione dei sentimenti dell'uomo. L'insolito comportamento dell'insegnante incuriosisce lo studente Neil Perry. Il ragazzo studia con profitto, ma ha un problema con i genitori e in particolare col padre, il quale, memore della povertà in cui è cresciuto, vuole per il figlio un futuro da medico, impedendogli nel contempo ogni attività che possa distrarlo dallo studio.
Mix, la porta, chiudere?
Sì, signore.
Signori, quali sono i quattro pilastri?
Travestimento, orrore, decadenza, escremento.
Bene, gruppo di studio. Mix è un asso in latino, io me la cavo abbastanza bene in storia, quindi se volete il gruppo di studio è fatto.
Me l'ha chiesto anche Cameron, mi dispiace se lo includiamo.
In che cosa è bravo? Leccare i piedi?
Beh, è il tuo compagno di stanza.
Ehi, non è mica colpa mia.
Scusa, mi chiamo Steven Mix.
Oh, lui è Todd Anderson.
Piacere di conoscerti.
Piacere mio.
Charlie Dalton.
Knox Overstreet.
Il fratello di Todd era Jeffrey Anderson.
Ah, sì, certo.
Niente meno.
Primo della classe, miglior alunno dell'anno.
Oh, bene. Benvenuto all'inferno.
Qui è veramente dura come dicono, se non sei un genio come Mix.
Mi fai complimenti, ecco perché lo aiuto in latino.
E in francese. E in trigonometria.
È aperto.
Papà, signor Perry.
Non te ne eri andato, signor Perry.
State comodi, ragazzi, comodi. Neil, senti, ho parlato con il dottor Nolan. Credo che tu abbia troppe attività extrascolastiche questo semestre e ho deciso che dovrai rinunciare al giornale della scuola.
Ma sono il vice direttore quest'anno.
Beh, mi dispiace, Neil.
Ma, papà, no, senti, non è proprio possibile.
Figlioli, ci volete scusare un momento?
Oh, capitano, mio capitano. Chi conosce questo verso?
Chi ha detto?
Nessuno. Non lo sapete? È una poesia di Walt Whitman che parla di Abramo Lincoln. Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating o, se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano.
Nel periodo che segue, Keating continua con il suo originale metodo di insegnamento. L'entusiasmo del professore sembra contagiare i ragazzi, anche se la sua didattica infastidisce il preside. Neil cerca di ottenere una parte come attore dilettante in un'opera teatrale, svelando al timido Todd, suo compagno di stanza, il proprio desiderio di recitare. Inoltre i ragazzi riportano in vita un gruppo clandestino di poesia, la setta dei poeti estinti, che avevano scoperto esistere già negli anni in cui il professore era studente e della quale era stato il fondatore. Infine, il timido Knox si innamora di Chris Noel e cerca di conquistarla. Nel frattempo, Neil riceve la visita del padre, che gli impone di lasciare la compagnia teatrale. Il giovane cerca di fargli comprendere la sua passione per la recitazione, ma viene sovrastato dall'atteggiamento autoritario dell'uomo, del padre, che non vuole sentire ragioni. Neil, in cerca di aiuto e conforto, si reca così la sera stessa nell'alloggio di Keating, prima della messa in scena della rappresentazione teatrale. Il professor Keating chiede lumi al proprio pupillo circa l'esito dell'incontro col padre. Il ragazzo, mentendo, riferisce al professore che il padre gli ha dato il permesso di recitare. L'insegnante intuisce che il ragazzo mente, ma perplesso non dice nulla. Intanto il preside dell'istituto ha scoperto l'esistenza della setta dei poeti estinti, senza però riuscire a identificarne i membri, mentre Knox scopre che Chris è fidanzata con un ragazzo geloso che a una festa lo prende a pugni. Lui però decide comunque di invitarla a vedere la recita di Neil e lei accetta.
Ragazzi, sbrigatevi. Dico anche a te, Dalton.
A me?
Allora chi viene a studiare trigonometria
io.
Stasera?
Io.
Anch'io.
Ma che vuole quello?
Io non posso, ragazzi. Sono invitato a cena a casa Danbury stasera.
Però.
Oh,
gente importante.
Dici?
Come li hai conosciuti?
Sono amici di mio padre. Probabilmente avranno 90 anni o quasi.
Sì, ma sei sicuro?
Almeno sì, per una volta mangerai come si deve.
Sottoscrivo il pieno.
Beh, ve lo dirò quando torno.
Ma la Bianca.
Ehi, dai, ci vieni al gruppo di studio stasera?
Vuoi una mano?
No.
Dai, che t'aiuto.
Io devo studiare storia, veramente.
Come vuoi.
Momento. Centro! Ho vinto, segna.
No, aspetta, tocca a me. Prima.
Allora forza, dai, tira. Stasera sono in forma, vi distruggo.
Devi sostituire questi numeri qui con X o con XY? Sì, chiaro. Calma. Sei chiaro qual è il problema?
Non voglio perdere tutta la serata.
Allora?
Aspetta.
Com'era la cena?
Ci sono.
Com'era la cena?
Terribile.
Uno schifo.
Come mai?
Beh, ma che hai fatto?
Stasera ho visto la più bella ragazza che abbia mai incontrato in tutta la mia vita.
E allora mi dici che c'è di grave?
C'è che praticamente è fidanzata con Chet Danbury.
È una specie di armadio.
Che peccato.
Che peccato. Non è solo un peccato, Pizz, è una tragedia. Una ragazza così bella è innamorata di uno stronzo.
Tutte quelle carine stanno con gli stronzi, non lo sai?
Già, dimentica. L'apri trigonometria e cerca di risolvere il problema numero 5.
Non ci riesco a dimenticarla, Cameron. E non sono in condizione di studiare.
È riuscito!
Coraggio, giovanotti! Mancano 5 minuti. In camera!
L'hai vista nuda? Molto spiritoso, Dalton.
Non sarà mica una radio quella che ha sulle ginocchia, vero, Pitts?
No, signore.
È solo un esperimento.
Un radar. Ora aprite i vostri testi a pagina 21 della introduzione. Lei, Perry, vuole leggere il primo paragrafo della prefazione, intitolato Comprendere la poesia.
Comprendere la poesia di Jonathan Evans Pritchard, professore emerito. Per comprendere appieno la poesia, dobbiamo anzitutto conoscerne la metrica, la rima e le figure retoriche, e poi porci due domande. Uno, con quanta efficacia sia stato reso il fine poetico, e due, quanto sia importante tale fine. La prima domanda valuta la forma di una poesia, la seconda ne valuta l'importanza. Una volta risposto a queste domande, determinare la grandezza di una poesia diventa una questione relativamente semplice. Se segniamo la perfezione di una poesia sull'asse orizzontale di un grafico e la sua importanza su quello verticale, sarà sufficiente calcolare l'area totale della poesia per misurarne la grandezza. Un sonetto di Byron può avere valori alti in verticale, ma soltanto medi in orizzontale. Un sonetto di Shakespeare, d'altro canto, avrà valori molto alti in orizzontale e in verticale, con un'imponente area totale che, di conseguenza, ne rivela l'autentica grandezza. Procedendo nella lettura di questo libro, esercitatevi in tale metodo di valutazione. Crescendo così la vostra capacità di valutare la poesia, aumenterà il vostro godimento e la comprensione della poesia.
Escrementi. Ecco cosa penso delle teorie di J. Evans Pritchard. Non stiamo parlando di tubi, stiamo parlando di poesia. Ma si può giudicare la poesia facendo la hit parade? Gagliardo Byron è al quinto posto, ma è poco ballabile. Adesso voglio che strappiate quella pagina.
Per il ruolo di John Keating, Shulman si ispirò alla figura di Samuel Pickering, suo insegnante di letteratura inglese alla scuola privata Montgomery Bell Academy di Nashville nell'anno scolastico 1965-66. In gioventù Pickering aveva frequentato a sua volta la Montgomery Bell Academy e da insegnante era solito a svolgere lezioni in cima ai banchi, fuori dalla finestra o con i piedi nei cestini delle cartacce. Al contrario del personaggio però, il suo modo di tenere lezione aveva l'intento non tanto di risvegliare le coscienze degli studenti, quanto di divertire se stesso, e non lo portò mai ad uno scontro con l'amministrazione scolastica. Williams comunque basò la propria interpretazione su John Campbell, suo professore di storia alla Country Day School di Detroit. Era tradizione per il professor Campbell, nella prima lezione, gettare il libro di testo nell'immondizia, esordendo con un'azione estemporanea. Campbell, dopo 28 anni di servizio presso il collegio, fu licenziato nell'estate del 91 per non aver dimostrato soddisfacente volontà ad adattarsi agli standard accademici e professionali. L'introduzione che il professor Keating fa leggere ai suoi studenti all'inizio del film è presa dal capitolo introduttivo di Sound of Sense, An Introduction to Poetry di Lawrence Perrine, un libro base negli Stati Uniti. Sentiamo ora invece la recensione e curiosità sul film di Francesca Pellegrini, esperta di cinema, scrive per My Movies, Feltrinelli ed ha anche un suo blog, scarletboulevard.com. Vai Francesca, a te!
Buonasera Marco e bentrovati a una nuova puntata di Film alla Radio, dedicata interamente questa volta all'attimo fuggente, il film culto diretto da Peter Weir e scritto da Tom Shulman, futuro autore di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi e di Tutte le manie di Bob. Con l'attimo fuggente Shulman firma la sua quarta sceneggiatura, la prima venduta ad Hollywood. La storia di John Keating, il prof idealista che cambiò la vita dei suoi studenti, è ispirata all'insegnante di letteratura inglese Samuel F. Pickering e alla sua esperienza nella scuola privata Montgomery Bell Academy di Nashville. La star di Mork e Mindy, tuttavia, Robin Williams, si basò sul suo prof di storia, John C. Campbell, della Detroit Country Day School, che salì in cattedra dopo aver buttato il libro di testo nell'immondizia. In principio, l'attimo fuggente doveva essere diretto e interpretato da Dustin Hoffman, che però abbandonò la produzione per conflitti di programmazioni e discussioni con la Major per la data d'inizio. E lo sapevate che gran parte delle battute del film sono state improvvisate dallo stesso Robin Williams? Si stima circa il 15% dei dialoghi. Per oggi è tutto, la lezione è finita e ricordatevi, solo nei sogni gli uomini sono davvero liberi.
Solo nei sogni gli uomini sono davvero liberi. Grazie Francesca per questa frase. Vi invito ad andare a cercare su internet. Josh Charles e Ethan Hawke fecero il provino quando ancora si pensava che il regista sarebbe stato Jeff Kenew. In seguito la lavorazione del film subì una pausa di un anno, durante la quale entrambi gli attori rimasero in attesa di sapere se la loro presenza sarebbe stata confermata. River Phoenix, che aveva già recitato in Mosquito Coast dello stesso Weir, si interessò alla parte di Neil Perry e compose anche una canzone sulla setta dei poeti estinti, ma fu scartato perché il regista cercava attori sconosciuti. Il film ottenne critiche generalmente positive. Su Metacritic ha un punteggio di 79 centesimi, basato su 14 giudizi della critica. Su Rotten Tomatoes detiene l'85% di recensioni favorevoli. Pauline Kael nel New York Times scrisse che il film elimina l'ovvio e si trasforma in un classico. Desson Howe commentò che, sebbene i buoni e i cattivi fossero disposti in una rassegna morale di comodo, le interpretazioni, l'abile regia di Weir e la superba fotografia di John Sayle pongono rimedio a tale banalità. Variety si complimentò per le interpretazioni di Robin Williams, Robert Sean Leonard e Ethan Hawke. Adesso ascoltiamo anche altre curiosità di Maria Vittoria Pierleoni, appassionata di cinema, storyteller, ormai appassionata anche di film alla radio. Vai Maria Vittoria.
Buonasera a tutti i fedelissimi ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona, ma soprattutto di Film alla Radio. Questa sera parliamo di un film che ha cambiato le sorti di intere generazioni, che sicuramente le ha segnate. Parliamo di alcune curiosità. Inizialmente la casa di produzione Touchstone Picture, marchio della Walt Disney Studios, considerò l'idea di trasformare la sceneggiatura di Shulman in un musical coming of age, intitolato The Sultan of Strut, riprendendo lo stile del celebre Fame del 1980. Fortunatamente, però, l'idea è stata accantonata subito. Le riprese del film avrebbero dovuto tenersi in Georgia. Tuttavia, il regista credette che un'ambientazione innevata avrebbe aiutato a creare l'atmosfera da scuola privata del New England. Ma, dal momento che la neve finta è un oggetto di scena piuttosto costoso, la produzione scelse più semplicemente di spostare le riprese nel Delaware, dove la neve è gratis. Ancora, poiché gran parte della forza del film risiede nell'intenso legame che unisce gli studenti del collegio, Weir invitò i giovani attori a vivere insieme nelle due settimane prima dell'inizio delle riprese, per conoscersi meglio e iniziare a legare. In quei giorni i ragazzi dovettero tagliarsi i capelli e studiare la cultura degli anni 50, film, programmi radiofonici, musica. Per ottenere delle interpretazioni sentite ed autentiche, il regista scelse di girare la pellicola seguendo l'ordine cronologico dettato dalla sceneggiatura. Secondo Weir, seguire il copione passo dopo passo avrebbe aiutato gli attori a comprendere l'evoluzione del loro rapporto con il professor Keating e con gli altri studenti. Come dargli torto, no? Infine, last but not least, l'attimo fuggente è stato il trampolino di lancio di Ethan Hawke, ve lo ricordate, sì, che all'epoca era solo diciottenne. L'attore ha raccontato che nel corso di un'intervista per Variety aveva preso così seriamente il proprio ruolo che sul set non rideva mai, tanto da essere preso in giro per questo da Robin Williams. Hawke ha poi aggiunto che, con sua grande sorpresa, fu proprio Williams ad aiutarlo ad ottenere il suo primo agente. E non uno qualunque, ma il suo, che lo contattò non appena furono terminate le riprese del film. Poi, come sono andate le cose, lo sappiamo. Sperando di non avervi troppo annoiato, vi saluto, vi auguro buon proseguimento e alla prossima! Thank you.
Vi ricordo che siete in compagnia di Film alla Radio, siete su Radio Incontri in Blu Cortona. Insieme a me c'è Carlo Lancia di La Regia e stasera c'è anche Maddalena che è venuta a trovarci. Durante lo spettacolo tutti i presenti concordano sul talento di Neil. Alla fine il giovane viene applaudito ed elogiato sia dai componenti della compagnia sia dallo stesso Keating. Tuttavia il padre, che ha assistito indifferente allo spettacolo a causa della sua collera per la disobbedienza del figlio, dopo averlo allontanato dal professore, gli comunica l'intenzione di iscriverlo ad un'accademia militare con l'intento di avviarlo alla professione medica. Neil, disperato, si suicida nella notte a casa dei genitori con la pistola del padre. L'istituto apre un'inchiesta e il professor Keating viene accusato di aver indotto Neil a disobbedire al padre e di conseguenza a suicidarsi. Lo studente Richard Cameron rivela a tutti i membri della setta dei poeti estinti, poi costretto a firmare un documento in cui dichiarano che gli insegnamenti del professore hanno indirettamente provocato il suicidio di Neil. Charlie, altro membro della setta, si rifiuta di firmare il documento e così viene espulso dalla scuola.
Niente voti oggi, si passeggia. Ecco, così. La poesia non è certo un gran diletto.
Non è certo un gran diletto.
Sinistra, sinistra, destra, sinistra, 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 destra, sinistra. Grazie ragazzi. Avrete notato che ognuno di voi si muove con la sua particolare andatura. Per esempio Piz se la prende comoda, tanto prima o poi arriverà. Invece Cameron sta pensando: andrà bene, forse sì, ma sì, certo, certo. O forse no, chi lo sa. E il nostro Overstreet è mosso da profonda passione. Lo sappiamo tutti, non è vero? Ma non li ho fatti marciare per deriderli. Li ho fatti marciare per illustrare la questione del conformismo, la difficoltà di mantenere le proprie convinzioni di fronte agli altri. Alcuni di voi hanno l'aria di pensare: ah, io avrei marciato diversamente. Allora chiedetevi perché battevate le mani. Ci teniamo tutti ad essere accettati, ma dovete credere che i vostri pensieri siano unici e vostri, anche se ad altri sembrano strani e impopolari, anche se il gregge può dire non è bene. Come ha detto Frost, due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso. Voglio che troviate la vostra camminata adesso, il vostro modo di correre e passeggiare in ogni direzione, comunque vogliate, che sia fiero o che sia sciocco, sta a voi. Giovanotti, il cortile è vostro.
Se noi ombre vi abbiamo offeso, per poterci dare il perdono, fate conto di aver dormito mentre queste visioni apparivano e che a mostrarvi paesaggi immaginari sia stato un sogno. Signori, non ci rimproverate. Se ci perdonate, rimedieremo. Ascoltate l'onesto Puck, se avremo la grande sorte di sfuggire ai vostri insulti, potremo rimediare, signori. Che Puck non è un mentitore. Quindi buonanotte a tutti voi. Datemi la mano e siamo amici. E Puck i danni vi rifonderà.
Sei nato per recitare. Che interpretazione. Hai lasciato senza parole perfino me. Devi continuare.
Sali in macchina. Kitty, non si avvicini a mio figlio.
Neil! Todd.
Ah, Charlie.
Todd.
Ma che c'è?
Ma... Neil è morto.
In un primo momento la Disney aveva affidato la regia a Jeff Keneu e che aveva scelto per il ruolo di Keating Liam Neeson. Neeson effettuò anche un provino per la parte recitando la scena del discorso del Carpe Diem agli studenti. Successivamente la scelta della regia cadde su Vier, che scelse come attore principale della pellicola Robin Williams. Prima che fosse assunto Vier, Dustin Hoffman aveva espresso l'intenzione di esordire alla regia ed essere allo stesso tempo l'attore principale del film. Anche Tom Hanks fu preso in considerazione per il ruolo del professore, ma rifiutò la parte.
Io no, non un ululato, un barbarico yop!
Yop!
No, andiamo più forte!
Yop!
Così sembra un topo, avanti, la voce!
Yop!
Deve ululare da...
Yop!
Ecco, così, ecco. Ha visto? C'è un barbaro dentro di lei. No, no, non ha ancora finito. Quella foto dello zio Walt, chi le fa venire in mente? Non rifletta, risponda, coraggio.
Ma
che genere di matto? Non ci deve pensare, su, risponda.
Un pazzo furioso.
No, può fare di meglio. Liberi la mente, usi l'immaginazione. Dica la prima cosa che ha in testa, anche se le sembra scema, coraggio.
Un pazzo con la bava alla bocca.
Santo cielo, c'è un poeta dentro di lei, figliolo. Ora, chiuda gli occhi. Chiuda gli occhi, li chiuda. E adesso descriva ciò che vede.
Io ho chiuso gli occhi.
Sì?
E la sua faccia mi ondeggia davanti.
È un pazzo con la bava alla bocca.
È un pazzo con la bava alla bocca. E il suo sguardo mi trepana il cervello.
Oh, eccellente. E adesso l'azione, gli faccia fare qualche cosa.
Tende le mani e mi strozza.
Sì, così. Fantastico, fantastico.
E non la smette di borbottare.
Che cosa borbotta?
Borbotta la verità.
Certo.
La verità è una coperta che ti lascia scoperti i piedi.
No, non ci faccia caso. Continui con la coperta. Mi parli della coperta.
Tu la spingi, la tiri e lei non basta mai. Anche se ti dibatti non riesce a coprirti tutto. Dal momento in cui nasci piangendo al momento in cui esci morendo ti copre solo la faccia. E tu piangi e gridi e gemi.
Bravo! Bravo!
Non se lo dimentichi mai.
Signor Anderson, credo di aver ricostruito con precisione ciò che è successo. Anche lei ammette di far parte della setta dei poeti estinti?
Rispondi al signor preside.
Sì, signore.
Ho proprio qui una descrizione dettagliata di quanto è avvenuto. C'è scritto di come il professor Keating vi abbia incoraggiato a organizzare questa setta e a usarla come fonte di ispirazione per una condotta sconsiderata e irresponsabile. C'è anche scritto di come il professor Keating, sia in aula che fuori, incoraggiasse Neil Perry a coltivare l'ossessione per il teatro. Quando sapeva di contravvenire agli espliciti ordini dei genitori di Neil. Così il professor Keating, con l'abuso della sua posizione di insegnante, è stato la vera causa della morte di Neil Perry. Ma... Legga quel documento con attenzione. Con molta attenzione. Se non ha niente da aggiungere o rettificare, lo firmi.
Ma che ne sarà del professor Keating?
Adesso basta, firma quel documento.
Avanti.
Scusate. Dovrei prendere le mie cose. Vuole che torni dopo la lezione?
Le prenda adesso, professore. Signori, aprite a pagina 21 dell'introduzione. Signor Cameron, legga ad alta voce l'ottimo saggio del professor Pritchard dal titolo Comprendere la poesia.
La pagina è stata strappata, signore.
Si faccia prestare il libro da qualcuno.
Sono state strappate tutte.
Come sarebbe? Sono state strappate tutte.
Ecco, vede...
Non importa. Legga.
Comprendere la poesia di Jonathan Evans Pritchard, professore emerito. Per comprendere appieno la poesia dobbiamo innanzitutto conoscerne la metrica, la rima e le figure retoriche e poi porci due domande. Uno, con quanta efficacia sia stato reso il fine poetico e due, quanto sia importante tale fine. La prima domanda valuta la forma di una poesia, la seconda l'importanza. Una volta risposto a queste domande, determinare la grandezza di una poesia diventa una questione relativamente semplice. Se segniamo la perfezione di una poesia sull'asse orizzontale di un grafico...
Professor Chidi!
Si sieda, signore!
Sono costretto a firmare! La prego, deve credermi, è vero!
Certo che ti credo,
Tom. Se ne vada, professore!
Ma non è stata colpa sua!
Si sieda, signor Henderson! Un'altra intemperanza sua o di chiunque altro e lei sarà espulso dalla scuola!
La verità è una coperta che ti lascia scoperti i piedi. Meraviglioso. L'intera sequenza di riprese si svolse dal 14 novembre 88 al 15 gennaio 1989. Le riprese sono state fatte nella St. Andrew's School di Middletown, in Delaware. Infatti si può notare come i simboli di Welton siano per l'appunto la croce di Sant'Andrea bianca su sfondo rosso, osservabile nelle scene girate nella cappella e sui drappi dei quattro pilastri. Il regista Peter Weir decise di girare la pellicola in ordine cronologico, come abbiamo già sentito, per rendere al meglio il crescente legame tra gli studenti e il professore. Il professore viene trasferito e la cattedra di lettere viene affidata provvisoriamente al preside. Durante la lezione, Keating entra in classe per raccogliere i suoi oggetti personali. Todd sale sul proprio banco e ne richiama l'attenzione, pronunciando la frase «Oh capitano, mio capitano!». È il modo con cui Keating desiderava che gli si rivolgesse. Subito dopo altri ragazzi emulano il gesto di Todd, mentre il professore sulla porta li ringrazia sentitamente. Ed anche con questa, per questa puntata, non con una grande emozione per questo bellissimo film, siamo arrivati alla fine, ascoltando il professor Keating, i suoi ragazzi, «Oh capitano, mio capitano, chi di voi non ha mai detto questa frase, magari a qualcuno, magari solo per ridere?». Io vi ringrazio, Carlo per la regia, Silvia in redazione, Francesca Pellegrini e Maria Vittoria Pierleoni per i preziosi servizi e vi ricordo che potete riascoltare le puntate della serie semplicemente cercando su Google Film alla radio. Dopo la puntata, ovviamente, dopo la sigla, ascolteremo un brano portante della colonna sonora. Alla prossima, ciao!
Capitano mio, capitano!
Si sieda immediatamente, Henderson. Mi ha sentito, vero? Si sieda! Ho detto si sieda! Guardi, è l'ultima volta che glielo dico. Come si permette? Mi ha sentito, Henderson?
Capitano mio, capitano!
Signor Overstreet, l'avverto, si sieda immediatamente! Seduti, ho detto! A sedere! Dico a tutti! Voglio che vi sediate! Tutti a sedere, capito? Lei se ne vada, Keating! Scendete! Avanti, scendete tutti! Mi avete capito? Sì, tutti!
Grazie, figlioli. Grazie.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.